Dammi il foglio che è nel cassetto. E l'inchiostro. La penna, sì, bravo. Così. Guarda, Cornacchia, com'è bello.
Basse frequenze.
Basse frequenze.
Una narrazione acustica del mondo.
Una trasmissione a cura di Anaïs Poirot-Gors
e Nicola Monio. Cari ascoltatrici ed ascoltatori, bentornati a Basse Frequenze. Oggi Zero in condotta di Gian Vigo ad aprire questa nuova puntata dedicata alla scuola.
Dopo lo scorso appuntamento in cui abbiamo incontrato Samantha Boni di ACTA per parlare di partita IVA e precarietà lavorativa, oggi siamo in compagnia di Clara Alemani, dirigente dell'Istituto Comprensivo Bruno Munari, scuola che si trova a ovest di Milano, tra Muggiano e quartiere Olmi.
Prima di parlare con lei della sua scuola, della sua esperienza nel mondo dell'educazione, subito ascoltiamo l'audio documentario della settimana e poi ne parliamo.
Se una famiglia sta bene a livello economico, ci sono più probabilità di mandare il proprio figlio, che ne so, un liceo, qualcosa.
Ci sono scuole per ricche e povere, però sinceramente secondo me una scuola pubblica insegna molto che una scuola privata, perché spesso le scuole private dicono che si fa poco e che basta pagare per passare l'anno, e molte scuole infatti fanno così.
Dipende se vuoi andare in una scuola privata o no, in una scuola anche al liceo così, che non è che devi pagare per così, e cioè ci può andare chiunque. Cioè nelle scuole private dove paghi un sacco di soldi anche al mese.
I prof quando finisci ti indirizzano dove andare e spesso molto volentieri ti dicono: guarda, tu non sei portata per fare il liceo, non sei portata per fare il tecnico, e te lo dicono in faccia. Conosco persone che dopo che sono uscite dalle medie i prof insistevano a farlo frequentare una scuola professionale, mentre quel ragazzo non ha ascoltato e ha passato tranquillamente 5 anni di liceo scientifico senza l'approvazione dei prof. Comunque sì, molte volte la scuola ti insegna la giustizia, ma poi ad applicarla non è sempre la prima.
Sì, tu hai detto che hai cambiato tante scuole. Quando hai finito le medie, come hai fatto a fare la scelta della scuola?
Perché a fine anno c'era il test di indirizzazione, non so come dire, che ti vedeva le tue caratteristiche. A me era spuntato grafica come cosa, perché avevo l'immaginazione di oggetti in 3D buona, tipo ti mettevano un cubo, ti dice: ok, immagino il girato di 180 gradi, come sarebbe? Ti mettono le altre immagini, tu devi scegliere. Io vedevo bene, cioè ci stavo bene, facevo bene questa cosa, e quindi nel test è risultato grafica, poi agraria, poi educazione fisica e così, e io ho scelto grafica perché era quella più vicina. Poi ho cambiato scuole, cinema al Lizzos, grafica al Galileo, agraria al Pareto e socio sanitario al Manzoni.
Dipende dalla famiglia, tipo quello che ha meno soldi magari è anche il più bravo a scuola e magari riesce anche a prendere la borsa di studio. Se uno nasce in una famiglia colta ricca, dipende dalla famiglia, non tutti stanno dietro ai bambini e li fanno aiutare. Spesso sì, quando iniziano a prendere brutti voti magari il prof a casa lo prendono, però anche per quelli che non hanno soldi c'è tipo i centri di aggregazione tipo IRDA che vanno a studiare là e aiutano. Quindi diciamo che secondo me sul termine studiare c'è sempre un aiuto.
Non avendo due figure solide fuori, che possono essere i genitori, che può essere i nonni, che possono essere degli amici cari, l'ho vissuta in maniera un po' più negativa fino al terzo anno, dove sono stato bocciato. E quando vieni bocciato hai due strade da scegliere: o continui la strada quella che dici: ok, sono stato bocciato, la scuola non fa per me, io non valgo niente e ti butti giù emotivamente, oppure la bocciatura può essere sinonimo di cambiamento. Ho avuto il mio cambiamento, la mia mutazione.
Che poi nascere in una famiglia ricca non vuol dire sapere tanto. Magari questa famiglia è molto ricca, ma magari sono anche degli ignoranti che non sanno niente. Cioè, non vuol dire niente. Noi chiamiamo famiglia povera, in realtà sono famiglie normali che magari certe cose non riescono a prenderle. Ma dipende sempre dal ragazzo se vuole studiare o no. Poi certe cose ovviamente non se le può permettere se non hanno i soldi. Tipo l'università sicuramente una persona, anche se l'università è pubblica, magari non riesce a permettersela. E questi sì, sono ostacoli. Però secondo me nascere in una famiglia ricca non vuol dire sapere tanto, perché una famiglia ricca può essere anche ignorante e non insegnare niente ai propri figli, per quanto sono magari occupati nel lavoro.
Perché hai scelto questa scuola?
Perché ho una passione per la meccanica e ho voluto avvalere le mie conoscenze seguendo questo corso.
E come sta andando?
Molto bene, i corsi sono ottimi e vado abbastanza bene.
Quali sono gli aspetti negativi e positivi di questa scuola?
Gli aspetti positivi è che è ottima per imparare sia nella teoria che nella pratica, e un po' i negativi, l'ottimizzazione delle ore. Ho imparato molte cose, tra cui che dove posso mettere in pratica lavorando. O seguire altri corsi per diplomarmi in ingegneria. Cosa ti piace di questa scuola?
L'officina. Per essere una scuola... ci sono le macchine pure, è una buona scuola per imparare queste cose.
Cioè nella mia scuola dipende da professionale e professionale secondo me, ma nella mia scuola si studia veramente tanto.
Proprio nella mia, proprio tipo a me mi hanno detto una volta che tanto che è professionale proprio soltanto per non fare niente, che è meglio fare il liceo di professionale, ma gli ha detto io meglio scelgo il professionale che fare il liceo, perché al liceo proprio si studia proprio il doppio. Tanto che a professionale comunque si studia anche tantissimo, poi anche ci sono tante materie proprio che tu proprio li trovi proprio così, proprio da sentire. Io faccio questa materia, ma quando iniziate proprio a fare proprio sono proprio vere pesanti.
In questa scuola andando in prima si fanno meno ore di laboratorio rispetto alla seconda, e in terza si fanno più ore di laboratorio rispetto alla seconda. Cioè aumentano sempre le ore di laboratorio sia a scuola sia le ore di stage, che lo stage inizia dalla seconda fino alla terza, e volendo c'è anche il quarto anno che c'è lo stage anche nel quarto anno, che sono ancora più ore, e già solo in terza la metà delle ore sono ore di laboratorio.
Ma secondo me non c'è tanta differenza. E qua vengono persone che, cioè non è che hanno tanta voglia di studiare, per esempio al liceo da CDC, o se no c'è gente che preferisce scuole più grandi dove c'è anche tanta più gente e gente più conosci. Invece quelle scuole piccole, cioè vengono quelli lì che vogliono imparare di più e lavorare di più.
In generale si dice di sì che siamo diversi, ma perché sono stereotipi, nel senso magari chi va nel professionale è un po' più agitato, un po' più fuori dalle regole, e chi va al liceo è un po' più indirizzato sulla scuola e più tranquillo. Però sono molti stereotipi e...
Dopo... non lo so, cioè sicuramente non voglio fare l'università, voglio lavorare, perché l'università costa tanto e ho paura di essere bocciata e di buttare soldi così.
E senti, come ti vedi tra 10 anni?
Tra 10 anni innanzitutto mi vedo con una famiglia, però è anche vero che una famiglia senza un lavoro solido alle spalle, con le spalle coperte, è impensabile. Perché solo un egoista può pensare di creare qualcosa con qualcuno quando non puoi sostenerli, queste, tua moglie, tuo figlio, tuoi figli.
Quindi, dopo l'ascolto di questo audio documentario, chiederei a Clara Lemmani, che ricordo è dirigente del comprensivo Munari a Milano, quali sono le sue reazioni.
Allora, innanzitutto mi sono appuntata una serie di cose dette dagli studenti e dalle studentesse perché mi sembrano molto significative. La prima, che mi fa molto piacere, è, credo l'abbia detto una ragazza all'inizio della trasmissione, che comunque la scuola pubblica insegna molto, quindi la percezione comunque sia è di una scuola pubblica che funziona e invece di una scuola privata percepita molto spesso come una scuola costosa ma più facile, una sorta di scorciatoia per arrivare a conseguire un titolo di studio. E questo ovviamente da dipendente di una struttura pubblica non può che farmi piacere, perché vuol dire che è la percezione non solo mia o di chi nel pubblico lavora da sempre, ma anche degli studenti e delle studentesse. Poi sono emerse molte cose curiose a proposito dell'orientamento, nel senso che qualcuno diceva che i prof alla fine delle medie, perché tutti le chiamano ancora così, dicono non sei portata per fare il liceo e quindi però non sempre ci azzeccano, come se questo fosse frutto di una sorta di, non lo so, previsione alla cieca, no? Mentre di solito è il risultato della conoscenza di ragazzi e ragazze che noi seguiamo per 3 anni oppure anche per un periodo più lungo, nel caso del comprensivo dove sono io alcuni ragazzini entrano a 3 anni e escono a 14, quindi comunque c'è una conoscenza più prolungata, però viene percepito da loro come appunto una specie di così terno al lotto: l'insegnante, la scuola mi ha detto non sono portato per fare il liceo, invece al mio amico ha detto così, però lui il liceo l'ha fatto lo stesso, no? Quindi questo comunque induce un po' a riflettere sul tutto quello che facciamo in termini di orientamento, come diciamo noi, perché a volte non è percepito né dai ragazzi e dalle ragazze né dalle famiglie come coerente con la loro idea e la loro proiezione nel futuro. A volte è molto difficile.
Ma anche forse perché l'età a cui si fa l'orientamento è anche un'età adolescenziale, quindi anche dove ci sono tanti cambiamenti.
Assolutamente, perché è molto difficile prefigurare una scelta di vita a 14 anni, soprattutto in questo momento in cui le professioni, no, si calcola che non so che percentuale di bambini e bambine che attualmente hanno 6 anni svolgerà una professione che non esiste ancora, quindi l'idea di orientarli verso un percorso di studio a 14 anni comunque presenta delle difficoltà. C'è invece un sentire comune che credo condividono i ragazzi e le ragazze intervistate e anche noi inteso come persone di scuola, per cui si ritiene che i più studiosi o le più studiose possano accedere al liceo, soprattutto al liceo classico, che resta nell'immaginario di molti l'ideal tipo di scuola a cui fare riferimento. E poi, così, se la voglia di studiare non è tra le più marcate, via via verso gli istituti tecnici e gli istituti professionali, che certo hanno un impianto molto più laboratoriale. Lo dicevano i maschi intervistati, che loro fanno officina, fanno laboratorio, si divertono, eccetera. Questo sì. Poi cos'altro mi ha colpito? Sì, l'idea che comunque sia questi ragazzi non vivono l'agiatezza della famiglia necessariamente come la condizione per una buona riuscita poi nel percorso di studi o nel loro futuro.
Ma anzi, a volte, cioè, era proprio una risposta al contrario. L'importante è impegnarsi, studiare. Se io studio posso riuscire.
Assolutamente. E poi dicevano anche, magari qualcuno vive in una famiglia ricca ma ignorante e quindi non può essere una risorsa per aiutarlo nel percorso di studio, e anche questa mi sembra che sia una bella consapevolezza, cioè pensare che comunque non si possa prescindere da un impegno personale al di là di una situazione invece sociale ed economica che certo può avvantaggiare, ma che non rappresenta tutto.
Sì, è interessante anche il punto di vista dell'insegnante, del professionale, che un po' ribaltava questo stereotipo dicendo i ragazzi più che arrivano da famiglie più agiate sono quelli più viziati e quindi meno disposti a sacrificarsi per imparare, per sì, crescere. Per...
potenzialmente più a rischio in qualche modo, però mi chiedo se anche questo non sia in parte uno stereotipo che deriva da una familiarità degli insegnanti e delle insegnanti, dei professionali, con situazioni che sono molto spesso situazioni economicamente svantaggiate o comunque di maggior fragilità, e forse le famiglie con cui invece più agiate, con cui hanno contatto, molto spesso sono anche quelle appunto che producono o potenzialmente potrebbero produrre dei ragazzi più viziati.
D'altra parte Open Polis ha pubblicato di recente una ricerca da cui emerge che il 50% dei figli di famiglie con status sociale più alto ha voti tra buoni e ottimi a scuola, mentre solo il 17,5% delle famiglie invece più in difficoltà riesce a ottenere gli stessi risultati. Quindi effettivamente poi, come dire, alla prova della cartina tornasole, effettivamente delle differenze determinate dallo status di provenienza.
Assolutamente, assolutamente, anche perché mi piaceva la ragazzina che diceva una famiglia può essere ricca ma molto ignorante, però molto spesso la situazione di benessere economico si accompagna anche a un livello culturale più alto, e questo di sicuro può facilitare sia nella scelta del percorso di studi sia durante il percorso di studi stesso, insomma una maggior familiarità con una serie di strumenti culturali che invece mancano in altre situazioni.
E lei invece, cioè, questa ragazza frequenta un centro di aggregazione che si trova a Giambellino, e questi ragazzini che nelle loro famiglie magari non hanno la possibilità di essere aiutati per studiare al pomeriggio si appoggiano molto su questi centri, che infatti li porta molto tanto aiuto. Quindi in Italia i ragazzi dopo l'una tendenzialmente alle medie non hanno più la scuola. Sì. Cioè, se i ragazzi disagiati, nel senso che sono lasciati un po' da soli, non hanno queste possibilità di appoggiarsi su centri di aggregazione, come si potrebbe aiutarli?
Allora, secondo me alcuni, almeno così nell'esperienza che ho visto io, i centri di aggregazione laddove funzionano, funzionano bene e sono effettivamente una risorsa. Poi ci sono altre iniziative che hanno un carattere magari meno sistemico, condotte da singole scuole per garantire apertura anche in orari pomeridiani. Ci sono progetti dell'ente locale del Comune di Milano in questo senso, e anche progetti europei che vanno proprio a incentivare e a finanziare iniziative di questo genere. Però non sono sistemiche, nel senso che poi, finito il finanziamento, finito il progetto, si torna a uno stato in cui le scuole si devono un po' inventare quali possono essere delle possibilità per tenere insieme i ragazzi, garantendo un'offerta che non sia l'offerta scolastica, cioè che non sia in sostanza la ripetizione di quello che viene proposto al mattino, oppure che se quello che viene proposto al mattino ha un carattere molto innovativo, molto accattivante, allora ben venga replicarlo e continuarlo anche nel pomeriggio. Penso ad alcune iniziative fatte ad esempio con strumenti, quelli che io chiamo strumenti multimediali, che a volte intrigano molto ragazzini e ragazzine della fascia di riferimento che ho a scuola, vale a dire fino ai 14 anni, e che effettivamente li interessa, li appassiona. Questo può rappresentare una soluzione sia per quanto riguarda le attività ordinarie della mattina, chiamiamole così, sia per quello che riguarda invece un'offerta più prolungata nella giornata.
Il progetto Scuole Aperte che citava prima, che ha permesso insomma a tante scuole appunto di aggiungere delle proposte pomeridiane, ha messo in evidenza anche molte differenze fra le scuole di Milano, quindi ce ne sono state alcune in grado, come dire, di recepire lo stimolo del Comune di Viano e anzi a proseguire l'attività al di là del finanziamento, altre che invece hanno messo in evidenza delle grosse difficoltà ad aprirsi al territorio, a relazionarsi con il mondo dei genitori, dell'associazionismo locale, che spesso può essere una risorsa, ma viene vissuta come un'invasione di campo, no?
Questo è un argomento molto delicato, nel senso che personalmente sono convinta che l'azione educativa della scuola non possa produrre effetti positivi se non è condotta in sempre di più, soprattutto in una città come questa, in collaborazione con altri, chiamiamoli, soggetti del territorio, che sono l'ente locale, anche i municipi decentralizzati, che sono le associazioni, il privato sociale, le famiglie, perché soprattutto nella fascia dai 3 ai 14 anni le famiglie sono fondamentali, e questo vuol dire appunto investire tempo, risorse, nel senso di persone che comunque sia possano provare a creare aggregazioni e progettualità condivise per poter realizzare appunto i progetti di scuole aperte piuttosto che altre iniziative analoghe. Non è solo un discorso di finanziamenti, ma anche un discorso di risorse comunque da investire, di tempo, eccetera, perché vuol dire creare una rete di relazioni e poi mantenerla. E questo certo richiede impegno, richiede fatica, richiede persone e richiede tempo.
E quali sono, secondo lei, oggi le problematiche più evidenti da affrontare nella scuola?
Non saprei da dove aprire il cahier de doléances, per così dire, però rispetto a questo direi questa cosa di riuscire a garantire un'offerta che sia diversificata nelle metodologie e negli strumenti per poter agganciare e tenere agganciate anche le situazioni di alunne e alunne che hanno una maggior, noi la definiamo, fragilità. E ripeto, non è solo un discorso di risorse economiche, ma anche di risorse professionali e quindi disponibilità delle persone a investire in questo senso. Poi ci sono tutta un'altra serie di problemi, ma vabbè, teniamoci solo su questa linea al momento, poi quando ha 2 o 3 giorni, se vuole, glieli elenco.
Va bene, grazie Clara Lemani, il nostro tempo purtroppo è giunto al termine, la ringraziamo per aver partecipato alla puntata di oggi.
Vi lasciamo con questa canzone dei Pink Floyd per essere molto originali.
Grazie.
Another Brick in the Wall.
We don't need no thought control.